Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici che mi ascoltate, buongiorno. Siamo arrivati all'undicesima puntata. Siamo ancora con Sofocle e presentiamo quest'oggi la parte prima della tragedia Antigone. È la tragedia in cui l'amore umano raggiunge le vette della sublimazione attraverso il sacrificio estremo. Antigone ama la volontà degli dèi più delle gelide leggi dello Stato. Ama il proprio fratello Polinice più della stessa propria vita e sfida la condanna a morte per dargli una degna sepoltura. Sua sorella Ismene la ama e implora di morire insieme a lei. Il principe Emone, promesso sposo di Antigone, rinuncia alla vita per raggiungere l'amata nella tomba e unirsi a lei per l'eternità. Elettra, la madre dell'infelice Emone, alla fine si dà la morte da sola, perché dopo che è stata privata del figlio e disgustata da Creonte, suo consorte regale, la vita senza amore non ha più senso per lei. Tutti questi personaggi hanno in comune il cuore di carne, che rende l'essere umano capace di amare fino alle estreme conseguenze. Contrasta con loro la figura del re Creonte, sovrano di Tebe, la cui arroganza e spietatezza abbiamo già potuto osservare in Edipo a Colono. Costui invece ha il cuore di pietra ed è pronto a schiacciare i sentimenti altrui con implacabile determinazione. Il suo governo poggia sul pilastro della ferrea disciplina e della cieca obbedienza alle leggi che pretende dai sudditi e dai familiari. Alla fine della tragica vicenda, tuttavia, le ragioni del cuore prevarranno e quel potere regale, rigido e inflessibile, per cui egli era da tutti temuto, si sbriciolerà all'istante di fronte allo spettro della desolata solitudine che lo attende. Ma seguiamo lo sviluppo della vicenda. Eteocle e Polinice, figli di Edipo, sono morti nello stesso giorno l'uno per mano dell'altro, come nemici irriducibili. Eteocle difendendo la città di Tebe, Polinice a capo delle sette schiere, nel tentativo di espugnarla. Ora, per espresso ordine del re di Tebe Creonte, la sepoltura viene data solennemente a Eteocle, ma Polinice, considerato traditore, viene tassativamente negata. Il decreto è inviolabile e il trasgressore merita all'istante la pena di morte. Entra in scena Antigone, fedelissima custode delle memorie familiari, fanciulla che, come sappiamo, aveva sacrificato la propria giovinezza per mettersi al servizio del padre cieco. Personaggio che più d'ogni altro incarna la pietas per i propri consanguinei. Così ora, venuta a conoscenza del decreto, è pronta a sfidare le leggi umane per adempiere il volere degli dèi e dare degna sepoltura allo sfortunato fratello, impedendo in questo modo che il suo cadavere vada in pasto agli uccelli. Interviene Ismene, sua sorella. Perplessa, cerca di far desistere Antigone dall'impresa che le sembra una follia, giacché si deve obbedire a chi detiene il potere e agire al di là dei propri limiti è assolutamente insensato, dice. Ma Antigone è irremovibile e Ismene non può far altro che prometterle fino alla fine il suo affetto fraterno. Escono di scena. Antigone si avvia verso la campagna dove giace insepolto Polinice. Ismene ritorna nel palazzo. Segue un intermezzo in cui il coro degli anziani racconta l'episodio dell'assalto dei sette contro Tebe e del duello mortale di Eteocle e Polinice. Viene annunciato l'arrivo di Creonte, figlio di Meneceo. Dopo le fatali vicissitudini della casa dei Labdacidi, proclamato re di Tebe, ha convocato una riunione di anziani, ai quali pronuncia un discorso che agli occhi del filosofo tedesco Hegel appare come il decalogo di un governo ideale. Governo basato sulla rigida osservanza delle leggi, sulla cieca obbedienza ai superiori e sulla assoluta priorità della ragion di Stato di fronte agli interessi dei singoli cittadini. Ascoltiamolo. Gli dèi, o tebani, hanno risollevato la città dopo averla scossa con violente mareggiate. Ho inviato messaggeri per convocarvi qui, voi soli fra tutti. In primo luogo perché so come avete costantemente onorato l'autorità regale di Laio e in seguito di Edipo, quando prese il governo della città. E poi, dopo la sua morte, siete rimasti saldamente leali ai loro figli. Ed ora che essi, per duplice destino, nello stesso giorno sono caduti, uccisori e uccisi, con empio fratricidio, sono io che per la stretta parentela coi morti detengo il trono e il potere assoluto. È impossibile penetrare a fondo anima, intelligenza, carattere di un uomo, se costui non ha rivelato se stesso nell'esercizio del potere e delle leggi. Per me, chi governa lo Stato senza attenersi alle decisioni più giuste, ma tiene la bocca chiusa per qualche paura, non da ora io lo stimo un essere spregevole. E parimenti, non ho nessuna considerazione per chi tiene un amico in maggior conto della propria patria. No. Io non potrei tacere. Mi sia testimone Zeus, che tutto vede. Se mi accorgessi che la rovina e non già la salvezza attende i cittadini, ne potrei considerare amico mio un nemico della patria. Perché so bene che proprio ad essa dobbiamo la nostra salvezza. E che solo navigando su uno stato prospero possiamo assicurarci dei veri amici. Sono questi i principi in base ai quali farò grande questa città. In pieno accordo con essi, è l'editto che ora ho proclamato per tutti i cittadini riguardo ai figli di Edipo. E Teocle, che è morto combattendo per la nostra città, dopo aver dimostrato con le armi tutto il suo valore, sia calato in un sepolcro e riceva tutti i riti che accompagnano sottoterra gli eroi. Quanto a suo fratello Polinice, che ritornò dall'esilio per mettere a ferro e fuoco la terra paterna e gli altari degli dei indigeni, e bramò di setarsi del sangue fraterno, riducendo noi altri in schiavitù. Si fa divieto a questa città che alcuno li tributi, esequie o lamenti, ma sia lasciato insepolto e sfigurato, pasto di uccelli e di cani. Questo è il mio pensiero. Mai da me i malvagi riceveranno più onore degli uomini giusti. Ma io onorerò chi è devoto a questa città, da vivo e da morto. Una guardia sopraggiunta di corsa annuncia al re: «Sire, qualcuno poco fa ha seppellito il cadavere, poi è sparito, dopo aver cosparso il corpo di arida polvere e avergli tributato gli onori funebri». Creonte, all'udire che qualche temerario abbia potuto infrangere il suo decreto, si infuria e ordina alla guardia di scovare il colpevole, pena la morte. Dopo un intermezzo affidato al coro e una momentanea assenza di Creonte dalla scena, appare Antigone, trascinata dalla guardia, che esclama davanti al re: «L'ho vista seppellire il morto di cui avevi vietato la sepoltura!» Arrivati sul posto, ancora atterriti dalle tue minacce, spazzammo via tutta la polvere che ricopriva il cadavere e mettemmo a nudo con ogni cura il corpo già putrescente. Poi ci trasferimmo sulla cima del poggio, al riparo dal vento, per non essere investiti dal fetore che emanava dal corpo. Ci pungolavamo l'un l'altro a stare allerta, coprendo di insulti chi trascurasse il suo compito. Così durò finché il disco ardente del sole raggiunse il punto più alto nel cielo e l'aria avvampò. Allora, d'improvviso, una bufera sollevò dal suolo un turbine di sabbia, un aereo flagello, e invase la pianura, mutilando le chiome degli alberi e dilagando per il vasto cielo. Serrando gli occhi, sopportammo quella furia divina. E quando, dopo molto tempo, la bufera si allontanò, scorgemmo la ragazza, che emetteva gemiti acuti, come un uccello desolato che trovi il suo nido vuoto, predato dei pulcini. Così anch'ella, quando vide il cadavere messo a nudo, scoppiò in lacrime, scagliando orribili imprecazioni contro gli autori di un tale sacrilegio. Subito con le mani recò arida polvere e, sollevando una brocca di bronzo battuto, offrì al morto una triplice libagione. Non appena ce ne rendiamo conto, ci precipitiamo e subito la afferriamo, senza che mostri alcun segno di sorpresa, e la interroghiamo su quanto aveva fatto prima e su quanto stava facendo ora. Lei non nega niente. Del che provai gioia e dolore ad un tempo. È bellissimo tirarsi fuori dai guai, ma fa tristezza precipitarvi chi ci sta a cuore. Eppure sono fatto così. Tutto questo mi preme assai meno della mia personale salvezza. Interpellata da Creonte, re e zio, Antigone coraggiosamente risponde: «Sì, ho osato trasgredire questa norma, perché questo editto non Zeus proclamò per me, né Dike, che abita con gli dei sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi, né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare queste leggi non scritte, incrollabili degli dèi, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita. Né alcuno sa quando vennero alla luce. Io non potevo, per paura di un uomo arrogante, attirarmi il castigo degli dèi. Sapevo bene, cosa credi, che la morte mi attende, anche senza i tuoi editti. Ma se devo morire prima del tempo, io lo dichiaro un guadagno. Chi, come me, vive immerso in tanti dolori, non ricava forse un guadagno a morire? Affrontare questa fine è quindi per me un dolore da nulla. Dolore avrei sofferto invece se avessi lasciato insepolto il corpo di un figlio di mia madre. Ma di questa mia sorte dolore non ho. Se ti sembra che mi comporto come una pazza, forse è pazzo chi di pazzia mi accusa. Per Creonte la coraggiosa nipote è invece arrogante, e lo è doppiamente, in quanto non solo aveva trasgredito la legge, ma ora pure trae vanto dal proprio crimine. Di fronte a tanta protervia di donna, seppure consanguinea, egli deve far valere il suo potere di uomo e pertanto la condanna ad una morte amarissima. Lei e sua sorella Ismene, che poco fa aveva visto girarsi per le stanze del palazzo, in preda all'agitazione, in quanto di certo coinvolta anche lei nel crimine. E quando Ismene esce dal palazzo, Creonte la aggredisce con queste parole: «Tu, che sei strisciata come una vipera dentro la mia casa per succhiarmi di nascosto il sangue, e l'accusa di essere complice della sorella, e impartisce l'ordine che le due donne vengano condotte sotto scorta al luogo del supplizio». Rimane in scena soltanto il coro degli anziani, per bocca del quale Sofocle ci regala questa stupenda meditazione sull'esistenza umana: «Fortunato chi la vita assapora senza sventure. Se invece da un urto divino è scossa la casa, irrompe ogni disastro e incalzando dilaga, come quando il fiotto marino, sospinto da furiose raffiche tracce, trascorre l'abisso subacqueo e dal fondo la sabbia scura risucchia, e ne gemono sordi i promontori, battuti dalle onde e dai venti. Vedo che nuove sofferenze sulle sofferenze dei morti nella casa dei labdacidi da tempo remoto si accalcano. E progenie non libera progenie, ma un Dio li prostra e non ha requie la stirpe. La luce soffusa sull'estrema radice della casa di Edipo. Antigone. Polvere insanguinata, sacra agli dei sotterranei, e dissennate parole e cupo delirio, ora la falciano via. Il tuo potere, o Zeus, sfida umana abbattere non può. Non il sonno lo vince, che ogni essere incanta, né i mesi inesauribili degli dèi. Sovrano senza vecchiaia, tu domini dell'Olimpo il chiarore scintillante. Nel prossimo, nel più lontano avvenire, come già fu in passato, questa legge sarà. Eccesso non tocca la vita mortale senza sventura. Per molti è un vantaggio l'irrequieta speranza, ma per molti è illusione di labili sogni. Nell'uomo si insinua che nulla intuisce prima che il piede si bruci nel fuoco candente. Motto illustre di un saggio fu questo: il male pare all'uomo un bene, se un Dio vuol traviarne la mente, e breve tempo vivrà senza sventura. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana, in cui termineremo Antigone.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.